Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle.
Puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata ai libri che hanno segnato il 2020, quelli di maggior successo, quelli più amati dal pubblico o apprezzati dai critici. Come sempre a dominare le classifiche per molto tempo sono stati i noir di autori come Camilleri, De Giovanni, Carofiglio, Manzini, ma il 2020 è stato anche l'anno di un vero e proprio caso editoriale, Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, romanzo uscito per la casa editrice Liceo nell'estate del 2019, un po' in sordina. Poi il successo è cresciuto soprattutto grazie al passaparola, tanto che le vendite maggiori si sono avute proprio nel 2020. Poi sottolineiamo anche il successo, che si è rinnovato anche quest'anno, dei libri di cucina di Benedetta Rossi. Questo è un successo forse incrementato anche dal fatto che abbiamo cucinato un po' tutti in questi mesi, ma diciamo che questo successo esisteva già da prima. Per quanto riguarda gli stranieri, segnaliamo sicuramente il ritorno di Ken Follett, ma anche quello di Joel Dicker.
Children all around, there's magic in the air. Take my hand and come with me. Can't you see the snow is falling down? This is Christmas time.
Partiamo da uno degli scrittori più amati dagli italiani, Andrea Camilleri. A luglio, ad un anno dalla morte, è uscito per Sellerio, come da indicazioni precise lasciate dallo stesso scrittore, il suo romanzo postumo Riccardino, con Montalbano protagonista. Un romanzo che Camilleri aveva scritto fra il 2004 e il 2005, poi l'aveva ripreso in mano nel 2016, lasciando la stessa trama ma modificando la lingua, perché insomma nel corso degli anni il vigatese, questa lingua che lui aveva inventato, si era evoluta. Sono dunque arrivate in libreria due versioni, il romanzo, diciamo, della versione finale, corretta, ma anche un'edizione speciale che comprende entrambe le versioni, quella del 2005 e quella del 2016, insomma, per veri estimatori. Riccardino è un romanzo pirandelliano, con Camilleri che entra nella storia e compare come l'autore e che quindi dialoga con Montalbano, personaggio dei romanzi, ma anche con Montalbano, personaggio televisivo. E questo autore fa notare che a volte Montalbano ha preso il sopravvento e che ha voluto inserire nel testo monologhi interiori impossibili da sceneggiare per fare, insomma, le scarpe al Montalbano televisivo. E allora sentiamo un brano di Riccardino letto da Maurizio Esposito.
Prima, sta camurria di sdoppiamento non ti era mai capitata. La faccenda era commenzata quando le storie che hai contato all'autore sono state trasmesse in TV. Sei stato contagiato, Montalbà. Senza volerlo, hai principiato una gara tra te e l'attore. Ecco tutto. Ma vedi, è una gara inutile e impari, perché mentre che la televisione ave milioni di spettatori, tu hai solo a tia stesso. E l'attore sarà sempre più bravo di tia, per almeno due ragioni. La prima è che l'attore sappi quello che sta per succedere, mentre che tu sei sempre costretto a improvvisare. La seconda è che lui ha studiato da attore e tu da commissario. La vuoi sapere qual è l'unica, Montalbà? L'unica è quando trasmettono il programma che porta il nome tuo. Tu astuti la televisione, nesci di casa e ne vai al cinema tuo a vedere Paperino.
Thank you. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Sempre molto amato dai lettori è un altro personaggio seriale, Rocco Schiavone. Il 2020 era stato inaugurato con l'uscita di Ah, l'amore, l'amore, che ha avuto veramente un grande successo. Ma poi Antonio Manzini ha dato alle stampe anche un altro romanzo, Gli ultimi giorni di quiete, sempre pubblicato da Sellerio. Un romanzo che non fa parte della serie di Rocco Schiavone, ma che racconta, diciamo, la storia di una vendetta. Nora e Pasquale hanno una tabaccheria a Pescara. Un giorno la donna riconosce in un treno l'uomo che 6 anni prima aveva rapinato il suo negozio, uccidendo il suo unico figlio, Corrado. Quindi quest'uomo è già uscito di prigione. Di fronte a questa ingiustizia, Nora studia un piano per vendicarsi. Questo romanzo è tratto da una storia vera.
Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all.
Altri personaggi seriali noir molto amati sono quelli creati dalla penna di Maurizio De Giovanni. Nel 2020 è uscito il nuovo romanzo con protagonista Sara, l'ex agente dei servizi ora in pensione. Una lettera per Sara, pubblicato da Rizzoli, ed è il terzo romanzo di questa serie. Ma quest'anno è tornata anche Mina Settembre, l'assistente sociale dei quartieri spagnoli di Napoli, con Troppo freddo per settembre, pubblicato da Einaudi. E infine, insomma, poche settimane fa, sono tornati anche I bastardi di Pizzo Falcone con Fiori, sempre pubblicato da Einaudi. Questa volta i poliziotti del commissariato di Pizzo Falcone, diventati anche personaggi TV in una serie della Rai, devono indagare sull'omicidio di Savio, un anziano fioraio molto amato nel quartiere. Si era battuto contro il racket delle estorsioni, ma i bastardi capiscono subito che c'è dell'altro.
Savio in qualche modo rappresenta la coscienza del quartiere, rappresenta un po' un'identità. È sempre stato lì, ha questa gentilezza, questo sorriso per tutti, conosce il linguaggio dei fiori, che è una cosa anche obsoleta, se vuoi, anche un po' antiquata, però è bello che ci sia, c'era nella generazione precedente, accompagna la generazione successiva, è una figura un po' istituzionale, diciamo, del quartiere. Perderlo e perderlo in quel modo getta il quartiere in crisi, cioè c'è una lesione dell'identità del quartiere, della sua memoria, e questa lesione è spiazzante, dolorosa per tutti, motivo per cui anche se attraverso chi dei bastardi è più in contatto col quartiere, cioè attraverso Pisanelli, c'è anche un deciso modo di aiutare i poliziotti, cosa che non è frequente che accada, spesso purtroppo, soprattutto nei quartieri molto popolari, la polizia induce diffidenza, non si guarda i poliziotti come alleati, ma come nemici, e invece stavolta il quartiere stesso prova a dare una mano ai bastardi.
Ecco, questo romanzo Fiori è anche un romanzo che parla molto di pregiudizio, perché c'è per esempio un giovane lavorante della vittima, Basti, che è un albanese, e subito i sospetti di alcuni, per esempio del nostro solito Aragona, appunto Serpi con lo sbruffone, ignorante, eccetera, cadono su di lui, perché addirittura Aragona dice, beh, è albanese, quindi è criminale. Questo è il suo ragionamento molto, molto basico. Ecco, quindi hai voluto anche affrontare la questione dei pregiudizi. Pregiudizi che poi si verificano anche per altri personaggi.
Sì, sì, credo che il pregiudizio sia il vero nemico, questa gabbia in cui ci chiudiamo tutti più o meno volontariamente e nella quale poi siamo costretti a vivere. Pregiudizi negativi o positivi che siano, quelli che non portano al cambiamento di atteggiamento e di idea, nemmeno di fronte all'evidenza che ci porterebbe a questo. Il pregiudizio è, credo, una delle croci che dobbiamo portarci dietro. Questa città, per esempio, è vittima sempre di pregiudizi. e di stereotipi, lo sono anche certi strati sociali. Si pensa, come fa Aragona, che un albanese, un ragazzo albanese tatuato e con i piercing sia automaticamente un delinquente, cosa che ovviamente è assolutamente falsa. Tutte forme mentis, tutti pregiudizi che portano all'errore, così come accade tipicamente molte volte in questa storia.
Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light.
Onda lunga anche nel 2020 per un romanzo di Gianrico Carofiglio che era uscito nel novembre 2019, La misura del tempo, pubblicato da Einaudi, arrivato anche in finale al premio Strega. Ha segnato il ritorno dell'avvocato Guerrieri, personaggio seriale di Carofiglio, che rivede dopo quasi 30 anni una donna con la quale aveva avuto una relazione da giovane. Lei gli chiede di difendere il figlio condannato per omicidio. Questa è un'occasione per Guerrieri per riflettere sul tempo che passa, con la malinconia che lo contraddistingue. Ma nel 2020 Gianrico Carofiglio ha anche pubblicato con Feltrinelli il saggio Della gentilezza e del coraggio, breviario di politica e altre cose, che ha avuto un bel successo. Per tornare nel campo dei gialli, L'enigma della camera 622 dello scrittore svizzero Joël Dicker, pubblicato dalla Nave di Teseo. L'autore del bestseller La verità sul caso Enrique Bear è tornato nel 2020 con un thriller sentimentale che ha avuto veramente un grande successo. È uscito a giugno ed è stato praticamente uno dei libri dell'estate. Ed è un thriller sentimentale anche il romanzo del regista Ferzan Özpetek, Come un respiro, pubblicato da Mondadori, che ha avuto veramente un notevole successo di pubblico. Sergio e Giovanna hanno invitato a pranzo due coppie di amici. Una sconosciuta si presenta alla porta dicendo che in passato ha vissuto in quella casa. In borsa alcune vecchie lettere, dalle quali emerge appunto un passato capace di turbare la vita sia di Sergio e Giovanna, ma anche dei loro amici. Mistero e avventura anche per altri due grandi successi del 2020. Innanzitutto Ken Follett con il suo Fu sera e fu mattina, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Anna Maria Raffo, romanzo storico che è il prequel del suo bestseller I pilastri della terra. E poi anche da segnalare il caso del fumetto Le storie del mistero di Lion Gamer, pubblicato da Magazzini Salani. Secondo la casa editrice ha venduto 200.000 copie, diventando il singolo fumetto più venduto di sempre in Italia. Lion è un famoso youtuber. Nel suo canale crea delle vere e proprie storie a puntate ambientate nel mondo dei videogiochi. Le storie del mistero è un fumetto con i personaggi dei suoi video e le loro avventure. È consigliato dai 12 anni in su.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Uno dei casi editoriali del 2020, come dicevamo all'inizio di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, è Cambiare l'acqua ai fiori, della francese Valérie Perrin, pubblicato in Italia dalla casa editrice EO con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca, pubblicato a luglio 2019 e esploso come vendite nel 2020, raggiungendo, secondo i dati della casa editrice, le 300.000 copie. Questo è un libro che racconta la storia della guardiana di un cimitero in una cittadina della Borgogna. Sentiamo un estratto.
Mi chiamo Violette Toussaint. Facevo la guardiana di passaggio a livello, ora faccio la guardiana di cimitero. Assaporo la vita, la bevo a piccoli sorsi, come un tè al gelsomino con un po' di miele. E la sera, quando il cancello del cimitero è chiuso e la chiave è appesa alla porta del bagno, sono in paradiso, non il paradiso dei miei vicini, no. il paradiso dei vivi, un sorso del porto annata 1983 che José Luis Fernández mi regala ogni primo settembre, un rimasuglio di vacanze in un bicchierino di cristallo. Una specie di estate indiana che stappo verso le 7 di sera, sia che piova, nevichi o tiri vento. Due gocce di liquido color rubino, il sangue delle vigne di Porto. Chiudo gli occhi e lo gusto. Basta un sorso per allietarmi la serata. Due gocce, perché mi piace l'ubriachezza, ma non l'alcol. José Luis Fernández viene a curare i fiori sulla tomba di Maria Pinto coniugata Fernández 1956-2007, una volta alla settimana, tranne che nel mese di luglio, durante il quale lo sostituisco io, donde la bottiglia di Porto per ringraziarmi. Il mio presente è un dono del cielo, me lo dico ogni mattina appena apro gli occhi. Sono stata molto infelice, addirittura annientata, inesistente, svuotata. Sono stata come i miei vicini, ma in peggio. Le mie funzioni vitali continuavano, ma senza me dentro, senza la mia anima, che a quanto pare, a prescindere da che uno sia grasso o magro, alto o basso, giovane o vecchio, pesa 21 grammi. Ma siccome l'infelicità non mi è mai piaciuta, ho deciso che non sarebbe durata. La sfortuna deve pur finire, prima o poi.
Baby, I will not pout. Baby, I will not cry. 'Cause I got your love this Christmas time. Altro romanzo che ha segnato il 2020 è sicuramente quello che ha vinto il premio Strega, Il Colibrì di Sandro Veronesi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Racconta la storia di un uomo, Marco Carrera, la cui vita è segnata da potenti urti emotivi. Il primo è sicuramente la morte dell'amata sorella Irene, che si suicida, gesto inaspettato in quella famiglia borghese che praticamente non parla mai di emozioni e non si era accorta di nulla. E Marco, per descrivere la sorella, dice che si portava dentro buio e confusione.
I problemi li ha trovati in casa, non è che se li ha inventati. Ci sono queste persone che raccattano nei luoghi familiari tutto il peggio che c'è per terra. Anziché scansarlo come fa Marco, lei se lo prende tutto e quindi vive una vita difficile. È la classica figliola difficile, oggi si direbbe disfunzionale, ma all'epoca non si usava
quella parola.
E che però passa attraverso terapie, eccetera. Ma sai, per queste persone la vita è insormontabile, perché è fatta di ogni giorno c'è un giorno da vivere, ogni giorno c'è un giorno da sopportare, e soprattutto in questa famiglia più di tanto non si erano resi conto.
Altro nucleo emotivo e fondamentale per il protagonista è la figlia, Adele. Noi la vediamo bambina che ha questo disturbo emotivo. Lei pensa di avere un filo dietro la schiena che la lega alla parete. Poi, insomma, con l'aiuto degli psicologi capiscono che forse vuole stare più vicino al padre che non alla madre. Ora, senza andare troppo nei dettagli della trama, il rapporto con Adele, ovviamente, essendo la figlia, è fondamentale per Marco.
Sì, è fondamentale, anche se sarà foriero di un ulteriore grande
dolore,
però anche di quella poi alla fine ragion d'essere di tutto, che non sarà soltanto la nipotina che sua figlia gli lascerà, ma il ruolo che andrà a coprire questa bimbetta, perché è una cosa, ma Marco Carrera non crede in Dio, ma crede a quello che dice sua figlia, che gli ritorna incinta da una zingarata di surf perché lei andava.
Non sa neanche chi sia il padre, o non lo vuole dire.
Non lo vuol dire, non lo sa, però sa che questo figlio che sta per nascere sarà l'uomo nuovo. Infatti lo chiama in giapponese, lei è fissata coi manga, lo chiama in giapponese Mirai Jin, convinta che appunto quest'uomo nuovo cambierà il mondo. Quando nasce, quest'uomo nuovo già riserva la prima sorpresa, perché è una donna.
È una femmina,
e questa è già una buona notizia, secondo Adele e anche secondo Marco Carrera, perché è più plausibile che a cambiare il mondo sia una donna.
under the mistletoe. You are the one. You're my very own Christmas love.
Se Veronesi ha vinto lo Strega 2020, Antonio Scurati aveva vinto quello del 2019 con M, il figlio del secolo. A fine anno è arrivato in libreria il secondo volume della trilogia dedicata a Mussolini, M, l'uomo della provvidenza, pubblicato sempre da Bompiani. In questo secondo volume si va dal 1925 al 32, gli anni in cui si consolida il potere del partito fascista e di Mussolini, gli anni in cui nasce la dittatura, gli anni in cui Mussolini intuisce che può usare politicamente il suo corpo.
Mussolini fa per primo, credo, nel corso del Novecento un uso politico deliberato, consapevole e strategico del proprio corpo. Mussolini, e questa è una delle non poche, purtroppo, intuizioni che lui ebbe riguardo a ciò che sarebbe stata la politica nell'era delle masse, che era che si apriva allora in cui noi ancora oggi viviamo, e cioè l'intuizione che il corpo del leader sarebbe stato centrale. Lui mette il corpo al centro della scena politica e ovviamente della comunicazione politica. Stabilisce un tipo di comunicazione con il suo elettorato, con il suo seguito, che passa proprio attraverso il corpo, parla attraverso il corpo, è fatta di quasi di sensazioni, di vibrazioni fisiche, più che di ragionamenti, di analisi logiche.
Ecco, a proposito della nascita della dittatura, c'è un elemento quasi sconcertante nel tuo romanzo. Cioè, la nascita della dittatura in Italia avviene nel silenzio totale del Parlamento. Tu descrivi nel momento in cui nel marzo del 1928 viene votata la riforma costituzionale del sistema elettorale, che prevedeva collegio unico, lista unica, l'elettore poteva votare solo sì o no. E qui c'è una indifferenza totale, un silenzio del Parlamento che tu sottolinei. Interviene solo Giolitti, ma di fatto nessuno applaude, nessuno protesta. I voti contrari sono solamente 15. Insomma, com'è stato possibile tutto ciò? Come dire, la democrazia non ha abbastanza anticorpi contro la dittatura?
Nel caso del fascismo, la giovane, imperfetta, embrionale democrazia italiana certamente dimostrò di non averli. Io ho voluto raccontare in un romanzo queste fare di queste sedute parlamentari fatidiche e sciagurate, delle scene, no, di romanzo, che con una sfida, insomma, non facile, spero riuscita, ma proprio perché volevo restituire questo sconcertante, inquietante, assurdo, come tu giustamente sottolinei. È vero, certo, nel 28 ormai la dittatura è già nei fatti, le opposizioni sono state perseguitate, violentate, imprigionate, scacciate, estromesse a forza dal Parlamento, eppure ciò non di meno resta sconcertante come quel passaggio in cui viene chiesto al Parlamento o imposto al Parlamento di votare la propria soppressione, di fatto, no? Di suicidarsi, passi in maniera così quasi burocratico-amministrativa, senza un fremito, senza un sussulto, senza un conflitto. E questo ci dice che spesso può accadere, è già accaduto e potrebbe ancora accadere, che la democrazia muoia o quantomeno degeneri, si corrompa, non con grandi, come dire, con colpi di cannone o i carri armati che assediano il Parlamento, ma in un clima di disattenzione, disinteresse, distrazione, complicità, venga seppellita, come io scrivo, appunto, non da un'esplosione, ma da uno sbadiglio.
At Christmas time, we let in light and we banish shame. In our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
altro romanzo storico che ha avuto successo nel 2020 è Fiore di roccia di Ilaria Tuti, pubblicato da Longanesi. Attraverso personaggi di fantasia si racconta la storia delle portatrici carniche, donne realmente esistite durante la Prima Guerra Mondiale e che salivano in vetta armate solo di scarpezze, le tradizionali calzature di stoffa, per portare cibo, armi e munizioni ai soldati al fronte.
Le donne erano le uniche rimaste assieme ai bambini e agli anziani nei villaggi. Il comando logistico italiano aveva bisogno di aiuto perché l'esercito italiano era rimasto isolato in vetta, si era ritrovato a dover combattere su montagne impervie senza ripari, con le trincee ancora da costruire e nemmeno una mulattiera per salire. E quindi a un certo punto veramente rischiavano di morire anche di stenti, ma da subito sotto i colpi del nemico, e quindi ci fu questa chiamata che riporto anche nel romanzo e che è un fatto vero. Un ufficiale entrò in una chiesa durante la funzione, andò al pulpito, si rivolse al prete e lanciò questo grido d'aiuto a cui solo le donne potevano decidere di rispondere, perché solo loro erano rimaste.
E infatti a questo grido d'aiuto risponde Agata insieme alle sue amiche. C'è Viola, Lucia, Maria, Caterina, sono donne di tutte le età. Poi si unirono a loro, insomma, anche altre donne, dalle ragazzine, dalle adolescenti fino alle donne, insomma, un po' attempate. È molto bella la scena in cui per la prima volta Agata e le sue amiche arrivano sopra, sostanzialmente dai militari, dagli alpini, con queste gerle piene di cose. Insomma, gli alpini hanno una reazione un po' stranita, innanzitutto perché sono donne e dicono, pensano e dicono: voi non sapete nulla della guerra. Quindi all'inizio sono diffidenti, poi però lentamente nasce la stima e soprattutto il rispetto per il lavoro di queste donne.
Sì, questo è vero e mi è stato raccontato da più fonti che all'inizio i militari, i soldati italiani non erano felicissimi di ricevere questo aiuto. Proviamo a immaginare un uomo dell'epoca già provato con la tensione del conflitto, di questi corpo a corpo terribili che li vedeva soccombere, vedere queste donne arrivare al fronte con questi gonnelloni lunghi, i fazzoletti in testa, gli scialli e gli zoccoli o gli scarpezzi ai piedi. E il primo pensiero era: ma queste cosa pensano di fare? E invece erano donne che salivano e scendevano a quelle montagne fin dalla tenera età, ce l'avevano nel DNA, nel sangue da generazione, ed erano veramente le uniche che potevano in quel momento aiutarli, e per fortuna le hanno fatte, perché se quella parte di fronte ha retto oltre 2 anni è stato grazie a queste donne.
Ora una breve pausa e poi torneremo a parlare dei libri che hanno segnato il 2020. It's Christmas time and there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Il cacciatore di libri. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.
E riprendiamo a parlare dei libri che sono stati protagonisti del 2020 in questa puntata speciale del Cacciatore di Libri. Anche quest'anno una delle regine delle classifiche italiane è stata sicuramente Sveva Casati Modignani. Come sempre a cavallo fra estate e autunno è arrivato in libreria il suo nuovo romanzo, Il Falco, pubblicato da Sperling e Kupfer. La protagonista è Giulietta, una donna sulla sessantina che non si prende molta cura di sé. È vedova, ha una figlia e un nipotino che adora. Incontra un suo vecchio amore di gioventù e la passione, insomma, ritorna. Questo, fra l'altro, è il primo romanzo di Sveva Casati Modigliani in cui compaiono anche alcune scene di sesso.
Giulietta si trova in una fase beata perché è una donna vicina ai 60 anni che ha una figlia stupenda, un nipotino delizioso, un genero che la adora. È in una fase tranquilla della sua vita. Peccato che questa serenità, questa tranquillità nascondano un dramma sentimentale che l'ha segnata davvero profondamente da quando aveva 20 anni, da quando si era innamorata di questo artigiano che fabbricava occhiali. Non sapeva che sarebbe diventato uno degli uomini più importanti, ricchi del mondo, ma era comunque un tipo fuori dal comune. A parte il fatto che era bellissimo, ma aveva qualcosa di misterioso, di catturante, aveva fascino da vendere e lei per lui aveva perduto la testa.
Anche perché, lo dobbiamo dire, questo è il tuo primo romanzo in cui il sesso compare in maniera più presente. Diciamo che negli altri romanzi era stato giusto sfiorato, si dava più importanza ai sentimenti, allo sviluppo della storia d'amore. In questo caso invece hai voluto anche andare a descrivere delle scene di sesso. Come mai?
Ma perché qui il sesso è interpretato in chiave educativa, cioè Rocco, il protagonista, ha questa sua insegnante ripetitrice privata di inglese, che è un'irlandese trentenne, rossa di capelli, che del sesso conosce tutto e ha capito le debolezze di questo ragazzo e, poiché lo stima e gli vuole bene, gli fa da nave scuola, ma gli insegna il sesso, quello vero, quello che contempla il rispetto per la donna, il sesso che è una tappa nella vita di una coppia e che va trattato con delicatezza, e questo fa di lui un uomo più sicuro di sé. Quindi era inevitabile che, parlando della formazione di quest'uomo, io parlassi dei suoi drammi familiari e parlassi delle sue prime esperienze amorose.
Sentimenti, ricordi e rimpianti anche nel romanzo Finché il caffè è caldo, della giapponese Toshikatsu Kawaguchi, pubblicato da Garzanti con la traduzione di Claudia Marseguerra. È stato un vero e proprio caso editoriale in Giappone che ha avuto un bel successo anche da noi. Si racconta la storia di una caffetteria giapponese di oltre 100 anni, decisamente speciale. Dopo esserci stati, diciamo che non si rimane più gli stessi. Si narra che bevendo là il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è commesso un errore per, appunto, tentare di cambiare le cose. Nella caffetteria si intrecciano così le storie di alcune persone che hanno dei rimpianti e vorrebbero modificare il passato.
Silent night, holy night, all is calm,
Nel 2020, forse anche sulla scia del grandissimo successo dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci, che abbiamo continuato a vedere anche quest'anno in classifica dopo che è stato il libro più venduto nel 2019, si sono imposte alcune saghe familiari, come per esempio La casa sull'argine di Daniela Raimondi, pubblicato da Nord. 200 anni di storia, dall'Ottocento ai giorni nostri, ambientata a Stellata, un paesino dell'Emilia, dove all'inizio dell'Ottocento arriva una carovana di Rom. Una di loro, Violca si innamora di Giacomo Casadio. I due si sposano contro il volere delle rispettive famiglie, da qui ha inizio una discendenza che si divide in due. Da una parte i biondi con gli occhi chiari, che sono sognatori e visionari, dall'altra quelli con capelli e occhi scuri che parlano con i morti o leggono il futuro. Ecco come l'autrice descrive il capostipite della famiglia.
Giacomo Casadio è un personaggio eccentrico, malinconico, dico nel romanzo, fin da prima della nascita, e ha un sogno, quello di creare una barca molto simile all'Arca di Noè, solo che dopo anni di lavori si accorge che chiaramente qualcosa non ha funzionato.
Gli va sempre male, tutte quelle che costruisce affondano.
La prima affonda, riprende cocciuto a costruire un'altra arca, ne costruisce mi pare 7 e 8 e una dopo l'altra affondano nel Po. Quindi è un sognatore, ma un sognatore incallito, determinato a, diciamo, a migliorare la propria vita, a fare qualcosa di nuovo, a seguire le proprie ambizioni e i propri sogni.
Ecco, poi abbiamo detto che c'è Violca che invece, appunto, grazie alla sua tradizione rom, legge le carte, cerca anche di fare previsioni sul futuro. E diciamo che a un certo punto lancia una sorta di profezia sulla famiglia. Leggendo le carte capisce che a un certo punto in questa famiglia ci sarà un matrimonio che non ci dovrebbe essere, un matrimonio che porta qualcosa di negativo. Il punto è che nessuno sa quando questo matrimonio avverrà, quindi insomma questa profezia rimane come un'ombra su tutti i discendenti appunto di Giacomo e di Violca.
Sì, la profezia mi serviva proprio come filo conduttore per allacciare insieme le storie di tutte queste vite. Sono quattro generazioni e chiaramente cioè l'entrata di Violca nel romanzo mi ha permesso di farlo perché lei legge i tarocchi. E questa profezia viene legata al fatto che è per colpa dei sognatori della famiglia che qualcosa di terribile avverrà. Di conseguenza avverte il figlio Dollaro e attraverso di lui tutti i discendenti di stare attenti, di abbandonare i sogni strambi, le passioni sconsiderate.
Perché essere prima un po' più concreti, perché sì, altrimenti si potrebbe verificare questa
profezia.
Perché i sogni
portano sventura, questa è la sua visione della vita.
Altra saga familiare è quella di Simonetta Agnello Orbi, Piano Nobile, pubblicato da Feltrinelli e il seguito di Caffè Amaro. Si racconta la storia della famiglia Sorci nella Palermo fra il 42 e il 55. Il capostipite, il barone Enrico Sorci, sta per morire e fa un bilancio della sua vita. Intorno a lui una serie di personaggi, dai figli alle nuore, ai generi, oltre naturalmente ai nipoti. Sarà Cola a prendere le redini dopo la morte del barone. Cola è innamorato della cognata Laura. Laura, con lei ha avuto un figlio, Carlino, che vive con difficoltà la sua omosessualità. Ecco come Simonetta Agnello Orbi ci descrive il barone Sorci.
Io credo che è uno scontento, credo che è un uomo triste, triste perché era stato allevato come figlio secondogenito. Avrebbe potuto lavorare, avrebbe potuto sposare chi voleva, sarebbe stato libero. Poi il fratello maggiore, che era stato fidanzato a una ragazza ricca e dunque da non perdere, muore. Lui è costretto a fidanzarsi con la fidanzata del fratello, che muore. E allora è costretto a sposare la cugina della fidanzata del fratello e si spera che erediti le proprietà della cugina, ma non le eredita. Per cui, oltretutto, ha una moglie che non gli piace e che non ha portato quello che ci si aspettava.
Perché lui si aspettava di avere la miniera, le terre, eccetera, e invece sostanzialmente non ha avuto niente dalla dote di sua
moglie.
Poco
e niente. È una moglie che non gli piaceva, però nella morte ho voluto che lui fosse gentile con questa donna che dopo tutto ha avuto tanti figli, è stata una moglie fedele, silenziosa, obbediente, un po' stupida, ha accettato le amanti di lui in casa e fuori casa, e ne parla e ricorda una cosa che è terribile per me e che ho imparato da un lettore: il modo in cui si uccidevano le neonate non volute.
Il panno freddo, io sono
rimasta sconvolta.
Ma era una tradizione effettivamente così diffusa nella Sicilia dell'Ottocento?
Se guardi nei ringraziamenti, ripeto quello che mi ha detto questo signore, i ricchi mandavano le figlie, come sappiamo, nei monasteri. I poveri e la borghesia quando c'era una nascita in una famiglia che non già con figli, la levatrice diceva: e se una femmineggia che facemmo? Come frase è terribile, se è una femminuccia, non femmina, che ne facciamo? E se dicono il panno umido, significa che la bambina viene avvolta in questo panno umido che le porta freddo, è una morte quasi indolore. E poi a volte la madre la vuole tra le braccia, come fece la moglie, e come patto di fidanzamento le disse: almeno 3 femmineggi me la va a dare. Voleva 3 figli almeno. Che
almeno me le devi lasciare, sì. Quelle, almeno 3 sì. Non le devi sì. Far morire.
Non devi ammazzarle. E decisi di scriverlo perché è una cosa orribile, perché dobbiamo saperla, perché dobbiamo capire il dolore di queste madri, perché dobbiamo capire anche il valore delle femmine di oggi, perché io sono stata una femminista, ho fatto tutte le marce, eccetera. Non potevo non mostrare al mondo questa vergogna.
Ecco, in questo romanzo, dicevamo, ci sono veramente tanti personaggi, sia maschili che femminili. Alla morte del barone naturalmente si apre anche la questione dell'eredità. Quello era un periodo in cui le donne, le figlie femmine, per esempio, non avevano diritto all'eredità, e fra i fratelli maschi si crea anche una certa tensione, perché c'è Filippo, che è quello più attaccato al denaro, eccetera, ma c'è invece Cola, che sembra essere quello con lo sguardo forse più lucido e anche più moderno sulla realtà. Mi è piaciuto molto il personaggio di Cola, anche per questa sua relazione extraconiugale.
È l'adultero più amato.
È l'adultero
da
più amato.
Da me nella mia vita di scrittrice.
È vero, perché lo diciamo, lui ama sostanzialmente sua cognata, la moglie di uno dei suoi fratelli, Laura, e fra loro c'è una storia d'amore veramente destinata quasi a non terminare mai, potremmo definire così.
Sì. E con una moglie terribile, cattiva, difficile. Cola è un personaggio che a me piace molto, perché non è vero che gli uomini fanno sempre quello che vogliono, cioè nel contesto siciliano l'uomo comanda, la moglie no, invece a Cola dà una moglie comandera che gli ha sempre dato ordini, e continua la sua vicinanza al fratello cornuto da lui, che è un malato mentale, un ragazzo con problemi da quando
di
problemi, e fanno sempre una passeggiata insieme dopo pranzo, dovunque siano, il modo è per calmare il fratello e per ricreare un rapporto affettivo tra questi due uomini, uno che ha una moglie che gli ha fatto le corna e che lui non ama, e l'altro che adora la cognata che è diventata la sua amante.
Christ the Savior is born.
Una breve pausa e poi torneremo a parlare dei libri che hanno segnato il 2020.
Ci sono, andiamo? Vai! Di lui hanno detto: non è vero che lui è più buono e io più furbo. È appassionato e competente, è uno molto normale, è più cazzuto di me.
Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. 8 incontri con uomini e donne che hanno segnato il loro campo, dal cinema alla TV, dallo sport alla cultura, per scoprire con leggerezza il loro senso della vita. Ascoltalo in podcast su radio24.it. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.
Il cacciatore di libri.
Hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
I libri che hanno caratterizzato il 2020 in questo speciale del cacciatore di libri. Nel 2020 c'è stato anche il caso di un successo a scoppio ritardato. Parliamo di Spillover di David Quammen, pubblicato per la prima volta in Italia da Adelphi nel 2012 con la traduzione di Luigi Civalleri. Ha avuto un vero e proprio boom quest'anno scalando le classifiche, perché racconta l'evoluzione delle pandemie. Quammen è un divulgatore scientifico americano. Racconta di come ha seguito sul campo diversi virologi nel mondo, i cosiddetti cacciatori di virus, e di come alcuni patogeni si siano diffusi fra gli esseri umani attraverso un salto da una specie animale appunto a quella umana, quello che in inglese si chiama appunto spillover. Ecco un estratto del suo libro, che ovviamente, essendo stato scritto più di 8 anni fa, non tiene conto del coronavirus e del Covid.
Il next big one, la prossima grande epidemia, è un tema ricorrente tra gli epidemiologi di ogni parte del mondo.
ne ragionano, ne parlano e sono abituati a vedersi chiedere un parere in proposito. Mentre fanno esperimenti o studiano le pandemie del passato, il Big One ha sempre un posticino nei loro pensieri. La grande pandemia più recente è l'AIDS. Quale che sarà il consuntivo finale, a oggi le cifre parlano di 30 milioni di morti, 34 milioni di sieropositivi o malati e nessuna cura risolutiva dietro l'angolo. Anche la poliomielite fu una grande epidemia, perlomeno in America. Negli anni peggiori colpì centinaia di migliaia di bambini, molti dei quali morirono o rimasero paralizzati. La malattia catturò in modo totale l'attenzione dell'opinione pubblica e portò a radicali cambiamenti nel modo di condurre e finanziare le ricerche mediche. La più grande epidemia del XX secolo fu l'influenza spagnola del 1918-19. Prima ancora, in America, i nativi furono decimati dal vaiolo, portato dalla Spagna attorno al 1520 con le armate di Cortés. Due secoli prima, l'Europa fu squassata dalla morte nera, probabilmente identificabile con la peste bubbonica. Anche se, come sostengono alcuni storici negli ultimi anni, il patogeno responsabile della pandemia non è forse stato il batterio della peste, non si può sminuire la portata della strage. Tra il 1347 e il 1352 fu falciato circa un terzo della popolazione europea. Morale della favola. In una popolazione in rapida crescita, con molti individui che vivono addensati e sono esposti a nuovi patogeni, l'arrivo di una nuova pandemia è solo questione di tempo.
Un altro uomo di scienza che ha sempre un grande successo con i suoi libri è Carlo Rovelli, ora in libreria con Helgoland, pubblicato da Adelphi. A Helgoland, che è un'isola del mare del nord, nel 1925 il giovane Werner Heisenberg ha gettato le basi della fisica quantistica, considerata una vera e propria rivoluzione scientifica. Dopo quasi un secolo, il mondo si regge sulla teoria dei quanti, che però resta ancora misteriosa. In questo libro Rovelli, con lo stile divulgativo che gli è consueto, ricostruisce per i non addetti ai lavori la storia avventurosa e controversa di questa teoria. E infine, sempre a proposito di saggisti, anche se non in campo scientifico, segnaliamo il successo nel 2020 dello storico Alessandro Barbero, con Dante, pubblicato dalla Terza. Barbero è veramente molto amato dal pubblico che legge i suoi libri, ma che anche ascolta i suoi podcast. È l'uomo che ha fatto appassionare alla storia veramente migliaia di persone. In questo libro, ovviamente, come si capisce dal titolo, si ricostruisce la vita di Dante. Passato ed è un personaggio realmente esistito, il protagonista del romanzo Il borghese pellegrino di Marco Malvaldi, pubblicato da Sellerio. Anche questo è stato uno dei romanzi protagonisti del 2020. A distanza di 5 anni da Odore di chiuso, Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana, torna ad essere nelle mani di Malvaldi un investigatore per caso. Anche stavolta aiuterà il delegato di polizia artistico e il filosofo antropologo Paolo Mantegazza a risolvere un caso. Si tratta di un classico delitto della camera chiusa, cioè ci sono una serie di persone riunite in un posto, avviene un omicidio e il colpevole è da cercare fra i presenti. Ma perché far diventare Pellegrino Artusi un investigatore e dunque protagonista di noir?
Beh, l'idea era nata perché dopo 3 romanzi con i vecchietti io avevo voglia di scrivere un romanzo ottocentesco, un vero e proprio giallo ambientato nel periodo in cui nascono e diventano gloriosi gialli, il periodo positivista, la fine dell'Ottocento, la fede cieca nella ragione umana. E quindi volevo scrivere un giallo con tutti i canoni, gli ingredienti dei gialli classici, quindi il castello, la brughiera, la servitù, la nobiltà. Un giallo del genere chiaramente si ambienta in Inghilterra, o almeno così avevo pensato, però lì l'editore, sempre Sellerio, è stato tranchant, mi ha detto no, guarda, si scrive di quello che si sa, mi va bene l'Ottocento ma resta in Italia. Io a quel punto oppongo la mia carta forte, dico guarda che io volevo scrivere un apocrifo umoristico, il giallo in teoria all'inizio si intitolava Tre uomini a caccia, più ovviamente un cane, perché doveva essere un apocrifo di Jerome Klapka Jerome. E Antonio mi dice, ma non c'è problema, scusami, trova un grande autore italiano risorgimentale con un grande sense of humor. E io mi sento mancare, come si diceva fino a 800.
Perché non sei riuscito a trovarlo sostanzialmente.
Ma manco mezzo. Anzi, ne ho trovato a un certo punto uno tutto intero, e che interezza, ho trovato proprio Pellegrino Artusi da Forlì in Popoli, perché quest'uomo a un certo punto nel suo ricettario di cucina avverte, dice, i cavoli tutti, siano essi gialli, rossi, verdi o bianchi, sono tutti figliuoli di Eolo, il dio dei venti. E prosegue raccomandando di non cucinarli a una cena elegante. Beh, è chiaro, a quel punto ho telefonato a Antonio, ho detto, trovato Pellegrino Artusi da Forlì in Popoli.
Hai capito che insomma era anche un autore ironico, era veramente un uomo da una grandissima cultura non solo scientifica e culinaria, ma proprio a 360 gradi, e aveva anche una certa ironia.
Esattamente, non si vergognava di tirarla fuori. L'epoca positivista era un'epoca nella quale non si poteva scherzare praticamente su niente, figuriamoci sulla scienza o sulla letteratura, sarebbe apparso disdicevole e poco commendevole assolutamente da Buzzurri. E invece Pellegrino Artusi su queste cose scherzava, poteva permettersi di scherzare perché non era un erudito, un cattedratico, una persona che traeva il proprio sostentamento da pratica di queste cose, era sostanzialmente una persona che aveva studiato per conto suo. Quindi quando scrive il ricettario lo scrive esattamente come si parla, con aneddoti, con storielle, con consigli e con sincerità, con la sincerità di chi mette le dosi, di chi specifica i tempi di cottura, di chi sa che chiunque può cucinare, per dirla con Auguste Gusteau, il cuoco artefice di Ratatouille.
Dal giallo della camera chiusa di Malvaldi al noir metropolitano di Alessandro Robecchi, che nel 2020 ha pubblicato con Sellerio I cerchi nell'acqua. Questa volta il personaggio seriale, l'autore TV Carlo Monterossi, investigatore suo malgrado, ha una posizione più defilata e lascia la scena ai sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella, entrambi alle prese con casi personali, diciamo sono delle indagini non proprio ufficiali. Ghezzi viene contattato da una prostituta che lui aveva conosciuto all'inizio della carriera in polizia perché il suo compagno è scomparso lasciando uno strano messaggio: ho visto qualcosa che non dovevo. Carella ha un conto in sospeso molto personale con un uomo che è appena uscito dal carcere e per seguirlo finirà per infiltrarsi in un giro di bische clandestine gestite dalla criminalità. Ma come mai Monterossi stavolta è passato in secondo piano?
La verità è che comanda sempre un po' la storia, e quindi questa volta la storia era un po' nera, un po' di bassi fondi, di piani molto molto bassi della Milano che io descrivo, e quindi Monterossi per una volta, avendo io tanti personaggi, è stato un po' in quinta, come si dice a teatro, perché non possono sempre stare tutti in primo piano, insomma. Però devo dire che anche se ha un ruolo più laterale del solito, è un po' sempre lui che tiene in mano il dossier etico-morale della storia, e quindi a questa storia, confessione che gli fa il mio poliziotto Ghezzi, che è poi la storia del libro, fa poi tutte le sue riflessioni e analisi. Una cosa che volevo dire, anche per questo l'ho tenuto un po' discosto, e volevo dire della, a volte, totale e siderale distanza che c'è tra la vita delle persone ed alcuni ambienti che qui si descrivono nel libro. Quindi insomma, a un certo punto Ghezzi gli dice: Monterossi, lei non ha idea di cosa c'è là fuori.
Infatti glielo dice in modo molto netto, è una delle frasi che ho segnato di questo romanzo a pagina 21, perché il Ghezzi insomma gli fa un po' la morale, gli dice: che ne sa lei di quello che c'è là fuori, Monterossi? Parla di ingiustizie e di miserabili come se li avesse visti davvero, ma non è così. Lei ne fa caricature, Monterossi, lei non sa davvero cosa c'è là fuori, cosa sono le vite in sospeso, le botte, le umiliazioni, la lotta incessante per la sopravvivenza. Insomma, allora Ghezzi sostanzialmente glielo dice chiaramente, non la manda a dire molto diretto con Monterossi.
Sì, è molto diretto perché riconosce in Monterossi quella parte della società che vive molto protetta, come a volte in quella plastica coi pallini, è presente, e allo stesso tempo volevo mettere il lettore davanti allo stesso sconcerto che prova il Monterossi e che si chieda, ma insomma c'è davvero questa società così sotterranea? Ci sono davvero questi miserabili?
Si chiude qui questa puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata ai libri che hanno segnato il 2020. Vi ricordo che il prossimo appuntamento speciale sarà il 1 gennaio, sempre alle 16, per la consueta puntata di inizio anno per parlare di gialli, thriller e noir. Il Cacciatore di Libri va in onda invece come sempre ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30, disponibile in podcast su radio24.it. Per questa puntata si ringraziano in regia Valeria Bernardi e Andrea Roccabella. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Buona lettura e buon Natale da Alessandra Tedesco.